illuminerà il mondo, il tuo futuro nelle profezie di Daniele. A cura di Luigi Caratelli.
Innanzitutto un benvenuto ai nostri carissimi ospiti. Oggi abbiamo due ospiti che davvero ci hanno accompagnato in queste ultime settimane, Luigi e il nostro carissimo Paolo. Buongiorno fratelli.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti.
Buon ascolto.
Per iniziare questa nostra rubrica vorrei giustamente condividere con voi una domanda che ci è venuta alcuni giorni fa da parte di un nostro ascoltatore. E dice così: ieri nella Basilica di San Francesco di Assisi è stato beatificato un giovane di 15 anni, Carlos Acutis, al quale vengono attribuiti diversi miracoli. Ecco, i miracoli, un altro argomento sconcertante. Persone che guariscono da malattie importanti, a volte senza speranza, grazie a questo o a quell'altro intercessore. Come potete spiegare tutto questo? Ecco la domanda di oggi.
Luigi, che è un esperto in queste cose, è entrato in tanti meandri, può dare la sua risposta, può introdurre le risposte, perché forse ce n'è più di una.
Credo che dietro a quello che noi chiamiamo caso c'è spesso un altro modo di Dio di presentarsi agli esseri umani, e questo è un caso che io ritengo importante, perché prima che questo ascoltatore facesse questa domanda, che è recente, credo forse avrà una settimana di vita, io già molte settimane prima, scorrendo per mia acculturazione, insomma, alcuni siti internet, mi sono imbattuto in questo giovane e ho voluto vedere, ma fammi vedere che cosa dicono di questo ragazzo, perché sulla foto c'era la mummia di questo ragazzo, insomma era un ragazzo già morto, e quindi ho visto un po' anche di video ed è un ragazzo, questo qui, che è stato in qualche modo o sarà beatificato nell'ambito della Chiesa Cattolica. È un ragazzo straordinario, cioè ha fatto delle cose stupende, mi ricordo a me stesso quando ero catechista. Ecco, questo ragazzo insegnava la via di Dio, però aveva anche certe sue idee un po' mistiche, no? E si dice che a lui vengano attribuiti alcuni miracoli. Ecco, poi è venuta la domanda di questo ascoltatore, ha detto: beh, guarda, partiamo allora da qui, non tutto il caso è caso, insomma. Quindi ringrazio innanzitutto l'ascoltatore, perché non è l'unico, credo adesso in questo momento, a domandarsi come mai questi fenomeni così particolari, come spiegarli. Ora, il ragazzo Acutis, se diciamo, è a mio avviso da studiare attentamente e da non credere in toto e immediatamente a tutto quello che viene detto su di lui. Molte volte si ingigantiscono, insomma, le cose. È un bravo ragazzo, però se è stato oggetto di fenomeni paranormali o miracolistici, allora lì bisogna andare con i piedi di piombo, perché quando si parla di miracolo in genere si chiama in causa il divino, cioè Dio. O è lui che fa il miracolo o è un'altra cosa, insomma. Ma prima di Acutis, insomma, anche Padre Pio ha avuto questo genere di trattamento speciale, no? Cioè il suo corpo non si decompone, o comunque è soggetto a certi fenomeni che noi chiamiamo miracoli, no? Ecco, ma io starei molto attento, perché poi io voglio ascoltare appunto Paolo, perché la Bibbia parla molto bene di questo tipo di fenomeno, quale è il lato giusto e quale invece quello oscuro. Questo fenomeno del ragazzo, questo corpo che rimane intatto, organi che rimangono intatti, è un fenomeno che di cui è stato oggetto anche Padre Pio, insomma. Ecco, a Padre Pio si attribuiscono doti taumaturgiche, non solo quando era in vita, ma, come dice la cattolicità, anche adesso che è defunto. Ed è per questo che la gente si rivolge spesso a queste persone, chiamiamolo così, a questi santi, per avere un miracolo. Allora, io ricordo che in televisione un giornalista raccontò la sua esperienza in rapporto a Padre Pio. Andò a San Giovanni Rotondo, stava facendo messa Padre Pio, e lui disse: bene, lo aspetto qui fuori perché devo fare un'intervista e devo capire quanto c'è di genuino in questo personaggio. Però a un certo punto disse: io rimasi scioccato quando vidi Padre Pio uscire sul sagrato della basilica e cacciare proprio con uno sguardo satanico dei bambini che stavano giocando. Li cacciò via, no? E allora il giornalista dice: ma mi è venuto in mente il passaggio del Vangelo in cui si dice che Gesù invece rimproverava i discepoli perché cacciavano i fanciulli, e Gesù diceva: lasciate che i fanciulli vengano a me. Il giornalista ebbe un attimo, ebbe un tentennamento, dico: ma questo è Padre Pio? Si comporta così? Poi nel proseguo della sua, del suo racconto disse: beh, ho aspettato che finisse la messa e io mi sono fatto un giretto all'interno della, della struttura, no? Quindi sono andato dove c'erano le varie celle dei frati e mi sono fermato davanti alla cella di Padre Pio. Ho aperto così per curiosità e mi sono trovato Padre Pio in ginocchio che pregava. E mi sono detto: ma come? Padre Pio sta facendo la messa giù e me lo trovo qui davanti, no? Il famoso fenomeno a cui Padre Pio era molto avvezzo, quello della bilocazione, essere in due posti diversi contemporaneamente. Beh, sapete qual è stata, e qui lascio la parola a Paolo, la conclusione del giornalista? Alle parole del Vangelo è rimasto un attimo fermo e tentennante, ma quando ha visto il miracolo ha detto: ah beh sì, adesso ci credo. Quindi il miracolo, vero o presunto che sia, è stato più forte delle parole del Vangelo. Ecco, attenzione allora che i miracoli non portino lontano dal Vangelo. Perché? Perché ci possono essere anche miracoli falsi. Ecco, la Bibbia ci dà delle indicazioni e qui lascio la parola a Paolo, insomma.
Bravo Luigi, mi fa piacere. Gli assist fanno bene, ma a volte mettono in difficoltà. Cerchiamo di capirci qualcosina in più. È indubbio che quando si parla di miracoli ci imbattiamo in un tema difficilissimo. Difficilissimo perché intanto, come hai detto tu adesso, ma non è soltanto lì nell'ambito fra Padre Pio, questo ragazzo, e quello che dice la Bibbia. Tempo fa, Daniela forse si ricorderà, facemmo un'intervista a Massimo Introvigne, molti anni fa, ero a Catania ancora, e chiedemmo qualcosa relativamente a quell'evento, a quell'esperienza che si sta sempre di più moltiplicando, di persone che sono state dichiarate clinicamente morte, che sono già morte da qualche momento, il medico ha già scritto il certificato funebre, e poi ritornano in vita ricordando tutto quello che hanno passato, e molte volte sono stati in dei luoghi bellissimi, raccontano di esperienze, di incontri spirituali eccezionali. La domanda che facemmo a Massimo Introvigne ebbe una risposta che mi lasciò al contempo soddisfatto ma anche pieno di interrogativi positivi. Perché? Perché lui disse: ma questi fenomeni si verificano in tutto il mondo, nel mondo ateo, nel mondo buddista, nel mondo musulmano, e si verificano e ognuno vede nel mondo che visita non la stessa realtà come dovrebbe essere se il cristianesimo è la religione vera. Lo credo, ma lo metto così per mantenere aperto il dialogo. Ma ognuno vede e sperimenta nell'aldilà quello che crede nel di qua. Il buddista vede il mondo dell'iperuragno, l'ateo vede il mondo perfetto che si realizzerebbe un giorno per effetti della crescita, della scienza e dell'evoluzione. Il cristiano, dipende da di quale appartenenza dottrinale è, vede quello l'altro. La stessa cosa è per i miracoli. Noi abbiamo testimonianze di miracoli in tutto il mondo, a qualsiasi altitudine, a qualsiasi area geografica. Miracoli che avvengono, penso che il paese dove ci sono il maggior numero di miracoli sia l'India, nell'induismo, ma nell'islamismo ci sono miracoli, nel cristianesimo ci sono miracoli, ma ci sono miracoli in nome di Dio e in nome di altri. Ci sono miracoli in nome della Madonna, in nome dei santi, di ragazzini come questo qua, di Padre Pio. Ci sono miracoli. Allora, intanto che si tratta in nome di Dio, questo ragazzino lo fa in nome di Dio, vabbè, possiamo anche, ma quando poi dopo si chiama in causa qualcun altro che non è Dio, in questo caso molte volte è la Madonna è chiamata in causa per essere l'entità che produce il maggior numero di miracoli. Ma poi viene un altro problema. Nella Bibbia troviamo dei miracoli.
Molte persone non ci credono a Dio proprio perché non vedono un miracolo come loro lo vogliono vedere. Giustamente, anche biblicamente possiamo trovare tante, tante risposte a questa domanda. Ma nel frattempo vorrei invitare ai nostri amici e ai nostri ascoltatori amici di ascoltare questo brano, Mi basta la tua grazia. Cristo è la nostra forza, la nostra fortezza nei momenti più importanti della nostra vita. È vero sapere che spesso noi abbiamo ragioni per credere, magari un centinaio, però spesso ci sono anche migliaia e migliaia di ragioni per credere in Gesù Cristo. Magari 100 ragioni per dubitare, migliaia di ragioni per credere in questo Gesù che ha dato in qualche modo la sua vita per noi.
Si parla sempre di più, si sentono tante notizie, sia diciamo recenti che meno recenti, in cui ci sono dei miracoli, ma i segni, i prodigi sono sempre provenienti da Dio? Prima Luigi, ma anche Paolo, facevano comprendere come l'autore dei miracoli non è solo Dio, e quindi dovremmo capire come fare a discernere. Un po' questo credo che l'ascoltatore che ci ha fatto la domanda voleva sapere. Ecco, avvengono dei miracoli autentici, cose veramente straordinarie, ma come facciamo a capire chi è l'autore di questi miracoli, visto che in Apocalisse, per tornare ai nostri libri, Apocalisse e Daniele, che ci hanno accompagnato in questi mesi, parlano entrambi di segni, di prodigi, e Gesù stesso dice che di stare attenti, perché negli ultimi tempi, prima del suo ritorno, segni e prodigi così grandi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Allora, ecco,
riprendo il discorso affiancando alla prima domanda questa seconda che hai fatto tu, Jonathan, ma ho bisogno ancora di completare il quadro generale. Allora, intanto stavo dicendo che ci sono miracoli da tutte le parti, in nome di chi che sia, e Daniele ha menzionato l'Apocalisse, e menziono anch'io adesso altri due testi. C'è un testo nel Vangelo di Matteo dove Gesù preannuncia, dice: molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, noi abbiamo fatto molti miracoli, molte opere potenti, abbiamo profetizzato in nome tuo. Gesù dice: io non vi ho mai conosciuto. Significa che già nella Bibbia abbiamo questa possibilità di miracoli che vengono dal di fuori, e qui già subito abbiamo una risposta. Se il miracolo ha così svariate origini dubbie che Gesù non riconosce, questo non può essere un segno di cui possiamo fidarci. Dobbiamo andare con molta, molta, molta prudenza. Ora, proprio per questo entro adesso nel tema più delicato della questione dei miracoli. E il tema delicato lo faccio partire proprio da questa domanda. Allora, esistono miracoli nella Bibbia? Ce ne sono tantissimi. E i più eclatanti che la Bibbia presenta, la Bibbia ne presenta di veramente eclatanti, ne menziono un paio. Il passaggio del Mar Rosso, il mare che si apre. Stamattina nel gruppo di lavoro qui leggevamo il capitolo 51 di Isaia, dove conferma che il Signore ha fatto passare il popolo di Israele attraverso acque profonde, ha aperto il mare. Poi la manna, un altro miracolo che è durato 40 anni, scendeva ogni giorno a gente che viveva nel deserto un cibo particolare, speciale dal cielo. Poi guarigioni nella Bibbia, ne abbiamo tantissime, dalla lebbra, dalla cecità, resurrezioni abbiamo nella Bibbia. A parte le resurrezioni di Gesù, le resurrezioni che vengono compiute da uomini di Dio. La prima risposta a questa domanda che è stata fatta da quando siamo in collegamento: quando nella Bibbia vengono menzionati dei miracoli, sono sempre con la matrice divina. È Dio che compie il miracolo. Lo compie direttamente o lo compie, per esempio, il miracolo della manna e il miracolo delle aquile, sempre nell'Antico Testamento, sono miracoli che Mosè non ha avuto, Mosè o qualche uomo di Dio lì non ha avuto nessun, non ha dato nessun contributo. Potremmo dire che invece qualche contributo c'è stato da parte di Mosè quando ha compiuto dei prodigi davanti al faraone per indurlo a liberare il suo popolo. Possiamo dire che c'è un intervento parziale di Mosè quando egli alza la mano, alza il bastone che il Signore gli aveva fatto portare con sé ed apre il Mar Rosso. Ecco, comunque sia, c'è un contributo, ma il contributo è là per esaltare sempre di più Dio. È Dio al centro, è Dio l'autore. D'altra parte, il miracolo è un fatto al di sopra dei fatti naturali, è un fatto straordinario che chiama in causa un potere particolare. Ecco allora che qui viene da fare l'inchiesta, perché molti miracoli sono attribuiti a delle persone prodigiose. Ho menzionato prima la Madonna, è stato menzionato Padre Pio. Potremmo dire che li compiono anche tramite Gesù? Sì, ma non sappiamo. Questo ragazzo cosa ha fatto di eccezionale per compiere dei miracoli? I miracoli li può fare chiunque nel nome di Dio, ma siccome sappiamo che vengono anche da fuori di Dio, ci sono miracoli in tutte le dimensioni, dicevo poc'anzi, allora bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti. E se bisogna stare attenti ai miracoli, ripeto, significa che il miracolo non può costituire il punto di riferimento, il criterio di valutazione, l'argomento probante in sé, perché se lo possono fare in tanti significa che c'è qualche problema. E la Bibbia dice che c'è un rimprovero di Gesù forte in rapporto al più grande dei miracoli, la resurrezione. Se fra i miracoli possiamo fare una classifica, quello di riportare una persona alla vita fa assolutamente, talmente potente da essere al primo posto.
E scusaci Paolo, scusaci se ti interrompiamo, abbiamo una telefonata, c'è cioè un'ascoltatrice che vorrebbe raccontare una sua testimonianza in riferimento un po' agli argomenti che stiamo trattando, quindi che dici, le diamo la parola?
Certo, io mi segno il punto dove sono arrivato e continuo dopo.
Bravo.
Grazie della tua pazienza Paolo. Prego, con chi abbiamo la possibilità di parlare?
Sì, buongiorno, io sono Antonella.
Ciao Antonella, buongiorno.
Buona giornata, è un piacere ascoltarvi, questo argomento è molto interessante e mi tocca personalmente. Io volevo parteciparvi una mia esperienza che ho fatto quando ero piccolissima, ero bambina. Io sono una persona non vedente. Mia mamma, allora abitavamo in provincia di Enna, diciamo concordava con delle altre vicine che avevano delle problematiche, che avevano i figli, che avevano dei problemi di salute, si mettevano d'accordo per andare a Catania, nella zona Ognina, dove allora c'era un piccolo santuario in un garage. E c'era un tizio che si faceva chiamare Salvatore, il quale si diceva avrebbe guarito, aveva diciamo uno spirito potente che portava delle guarigioni alle persone che avevano delle problematiche. E quindi facevamo allora dalla provincia di Enna un bus personale, andavamo tante persone e lì io ricordo che c'era una specie di chiesetta con tante statue, più stanze dove in una si pregava, le persone che andavano a trovarlo perché si chiedevano queste guarigioni, ci credevano, si riunivano in preghiera, quindi si diceva il rosario, tutto quello che si poteva fare in un luogo religioso, un presunto luogo religioso. E lui invece era in una stanza accanto, con barba lunga e le mani fasciate come se fossero forate come quelle di Gesù, e diciamo le persone che desideravano essere guarite da questo, non so come chiamarlo veramente, questo signore, li faceva entrare uno per uno nella stanza accanto. Lui faceva liberazioni, ovviamente io col senno di poi, perché lui diceva a mia mamma: tua figlia non perderà la vista, stai tranquilla che tua figlia guarirà, tua figlia vedrà. Io ci credevo perché ero piccolissima e mia mamma ci credeva pure, perché era molto convincente. Fatto sta che io ad oggi, che ho 59 anni quasi, io la vista l'ho persa gradualmente, erano tutte bugie quelle che lui prometteva, perché poi la gente gli portava del denaro, gli portava lì statue, statuette, comprava delle cose anche per quella chiesetta e quindi lo invitavano nei vari paesi perché lui potesse venire lui verso le persone malate e sofferenti. Poi dopo anni si è scoperto che questo era un imbroglione, che è stato un imbroglione che ha preso in giro tante persone, me compresa, che ci ho creduto, perché io desideravo recuperare la vista e quanto più lo desiderava mia mamma, che mi ci portava ogni settimana. Ogni settimana noi facevamo questi viaggi da lui. Quindi quello che io oggi, io ho la mia fede, credo in Gesù, credo che lui può guarire, può liberare, ha potere di fare qualsiasi cosa noi potremmo aspettarci da lui. Dio lo può fare, però mi sono allontanata cioè la mia fede non mi porta più a ricercare i miracoli, questo tipo di cose, perché già ho già tutto avendo il Signore nella mia vita e nel mio cuore, e quindi non vado più a ricercare queste cose. Mi sta bene anche essere una non vedente, però sapere che con il Signore ho già tutto.
Grazie Antonella per la tua testimonianza.
Grazie a voi, un abbraccio per tutti.
Ciao. Allora.
Grazie Antonella, e abbiamo la certezza che un giorno, non molto lontano, il volto che vedrai per primo sarà quello di Gesù Cristo quando tornerà. Quindi abbiamo questa certezza e questa fede che quando questo verrà il tuo volto sarà pieno di gioia in quel momento. Grazie Antonella per il tuo intervento. Allora vogliamo continuare con il nostro carissimo Paolo, non so se Luigi poi in qualche modo vuole aggiungere qualcosa.
Fa il punto, ha messo il punto e deve completare.
tre minuti e do la parola a Luigi.
Ok, allora, carissimo.
Grazie, la testimonianza di Antonella è venuta nel momento opportuno. Mi ha preceduto in quello che stavo dicendo. Gesù rimprovera Tommaso perché non ha creduto alla testimonianza degli altri colleghi apostoli, ma voleva vedere addirittura i fori nelle mani e nel costato di Gesù e mettere il dito. Gesù dice: beati coloro che credono, e tu non hai questa beatitudine perché hai voluto vedere. Adesso credi perché hai visto. La fede può avere un rinforzo con il miracolo, ma mai nella Bibbia la fede è costruita sul miracolo. La fede è costruita su una conoscenza personale di Gesù che avviene attraverso la parola. E termino, perché voglio dare la parola a Luigi, con un testo straordinario che è dell'Antico Testamento, ma si ritrova anche nel Nuovo Testamento, il concetto molto forte. Si trova in Isaia, al capitolo 8, i versetti 19 e 20. Se vi si dice: consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà ai morti a pro dei vivi? Parentesi corta. Guarda caso, la maggior parte dei miracoli cui noi siamo oggi portati all'attenzione vengono dal regno dell'oltretomba. La Bibbia già questo ne fa un'esclusione radicale alla legge, poi dice versetto 20, e alla testimonianza. E nella Bibbia la parola testimonianza è utilizzata molte volte per indicare la Bibbia stessa, la parola di Dio stessa. Alla legge e alla testimonianza, se il popolo non parla così, non avrà alcuna aurora. Ecco, ci sarebbe molt'altro da dire, il tempo corre. E siccome non voglio rubare gli ascoltatori dalle cose importanti che Luigi deve dire, probabilmente potremmo ritornarci ancora perché l'argomento è vasto.
Vorrei, prima di dare la parola a Luigi, leggere un messaggio che ci è arrivato su Telegram. Allora, Filippo dice: c'è concorrenza anche fra le varie Madonne. Per la Madonna di quel tal posto è più miracolosa di quell'altro posto. E le persone vanno di qua e di là per cercare il miracolo, rivolgendosi sempre alla Madonna, perché la Madonna dell'Atima, la Madonna Nera, insomma, tantissime Madonne. Ecco, c'è concorrenza anche fra.
Io non voglio essere adesso...
una alla Madonna, giusto?
Luigi, comunque, mi permetti una battuta? Ho abitato a Padova, dove ci sono diverse cattedrali, chiese dedicate a varie Madonne. E siccome ne volevano una in più, hanno messo la Madonna d'Avanzo, cioè l'altra, quella che ancora non è stata individuata.
Ok, fratelli, scusate, io vi interrompo brevemente prima di dare la parola a Luigi. Vogliamo lasciare ai nostri ascoltatori con un piccolo canto che si chiama Miracolo di Amore di Isaura. Poi continuiamo con il nostro intervento di L'alba che illuminerà il mondo.
Ti ricordi quando in braccio tu
Carissimi fratelli, allora siamo in questa diretta con i nostri carissimi ospiti Luigi e Paolo. Allora io vorrei, prima di dare la parola a Luigi, di leggere un versetto, un po' un versetto che si collega molto a ciò che ci ha spiegato un po' Paolo, e poi do la parola direttamente a Luigi. Allora, prima Pietro, capitolo 1, versetto 8, dice: benché non lo abbiate visto, voi lo amate, credendo in lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile. Cioè, è incredibile, cioè, anche se non l'hai visto, lo ami, cioè, non soltanto ci credi, ma lo ami, questi miracoli che a volte il Signore fa nel nostro cuore e nella nostra vita. Prego Luigi, la parola a te.
Sì, grazie. Infatti Gesù proprio disse: se non vedete segni e miracoli, voi non credete. E lo disse con tristezza, perché dico, sono qui, credete a me. Ecco, io vado velocemente perché vorrei dare un'altra possibilità a Paolo di parlare, per esempio, anche dei miracoli falsi, no? Ecco, i magi d'Egitto fecero dei miracoli per imitare quelli veri di Mosè. Quindi, quando Gesù dice verranno falsi cristi, falsi profeti che faranno miracoli, e come ha messo giustamente in risalto Paolo, allora non tutti i miracoli vengono da Dio, c'è qualcun altro che sfrutta il nostro bisogno di sicurezza. Io ho ascoltato veramente quasi alle lacrime la bellissima testimonianza di Antonella. Ecco, questo bisogno di poter vivere una vita totale, e ci si aggrappa al miracolo perché questo avvenga. Paolo ha detto due cose molto interessanti. Uno che riguardava i ritornati dal coma. È un fenomeno che è presente in tutto il mondo ed è certificato da scienziati, anestesisti, medici, chirurghi. Cioè, una persona che è morta, secondo quello che noi o gli scienziati determinano essere la morte, e vengono persone di nuovo tra noi in vita e raccontano tutte le stesse cose. Ho visto un tunnel alla fine del quale c'era una luce. Ecco, Hans Küng dice una cosa stupenda nel libro Vita Eterna, e lui dice: queste persone non sono mai veramente morte, hanno sperimentato il morire ma non la morte. E clinicamente lo si sa che la morte avviene quando un organo dietro l'altro cessa la sua funzione vitale, no? Fino al cervello o al cuore che determinano, se cessano di vivere, insomma, la morte totale. Queste persone non sono mai morte, ma hanno subito questo processo del morire. Se sono tornate, vuol dire che non sono morte. Ma il problema, ed è questo il vero problema del miracolo, è che loro raccontano di essere stati in cielo, di aver visto parenti morti, e poi tutti questo tunnel alla fine del quale c'è la luce. E gli scienziati hanno detto, beh, questo è un fenomeno fisico, perché se il cervello riprende vita, è come se ci fosse un'esplosione di luce nel cervello, quindi niente di miracolistico, ma quella persona non è mai morta. Allora perché racconta di aver visto dei defunti? Ecco, questo è un grosso problema, perché certi miracoli sostengono, rafforzano certe dottrine non bibliche, come in questo caso il sonno dei morti. I morti dormono, non c'è nessuno in paradiso, e richiamando in campo la Madonna, per esempio, in uno dei più grandi fenomeni di Medjugorje, quando Ivanka davanti a 6.000 persone chiese alla Madonna di poter vedere la mamma che era da poco morta, la Madonna gli fece vedere la mamma e le disse: guarda Ivanka, tranquilla, perché tua mamma è qui vicino a me. Quindi due bugie: primo, una Madonna in cielo che la Bibbia non prevede, che fa da mediatrice; secondo, la Madonna che avvalora la tesi della vita dei morti, quindi dello spiritismo. Sono molto pericolose, e quindi per esempio anche il fenomeno fisico non è da attribuire per forza all'entità. Il professor Libinski, credo che fosse a marzo dell'81, adesso non mi ricordo dove avevo l'appunto, fece un esperimento a Medjugorje, nel momento in cui nella basilica c'era un silenzio straordinario, e poco prima che i veggenti entrassero in trance, no? E lui misurò la ionizzazione dell'aria con lo strumento che misura i millirads, no? È uno strumento che misura la ionizzazione dell'aria. Che significa ionizzare l'aria? Significa, per esempio, tutti avranno fatto l'esperienza di un temporalone tremendo, dopo il quale l'aria ionizzata dà quel senso di leggerezza, si è tutti più leggeri dopo il temporale. A Medjugorje avveniva questo, ma non era un fenomeno, diciamo così, sovrannaturale tout court. Con questo strumento, in uno stadio dove se ne dicono di tutti i colori, soprattutto all'arbitro poverino, no? E dove c'è una confusione tremenda, lo strumento misurava 20 millirads. Nel silenzio totale a Medjugorje, prima dell'apparizione della presunta Madonna, misurava 100.000 millirads. Quindi vuol dire che l'aria era più ionizzata nel silenzio che in un contesto calcistico. Quindi questo bastava per poter dire c'è un miracolo. No, c'è una entità sovrannaturale, Madonna o chi sia, che ionizza l'aria. Ecco perché coloro che vanno a Medjugorje o nei posti delle apparizioni, tornando a casa, dicono: si stava benissimo, ho sentito un senso di pace. Ma se fosse soltanto l'aria ionizzata a dare questo senso di pace e non l'intervento di Dio, la cosa è pericolosa. E concludo, perché voglio dare a Paolo anche la possibilità di dire qualche altra cosa che magari non ha detto, no? Quindi, quando per esempio diceva giustamente Paolo, in questi presunti miracoli ognuno tira l'acqua al proprio mulino, gli islamici fanno miracoli secondo il Corano, i cristiani secondo quello che dovrebbe dire la Bibbia, ma o comunque secondo le figure che sono care al cristianesimo cattolico o protestante, no? Gli indù in un altro modo, insomma. Ecco, è come il pentecostalismo, quello più esagerato, no? Lì c'è un miracolo: parlare in lingue, fare levitazioni, mettere le mani nei sacchi e farsi mordere da serpenti velenosi e non morire, tra virgolette. Ma stranamente in ogni ambito religioso appare la figura di riferimento di quel mondo religioso. E il Bocchini diceva: ora non bisogna disprezzare le altre fedi, ma non è possibile pensare che ci siano mille verità. Dio è uno, la verità è una, e come diceva Paolo, è nella Bibbia, alla legge e alla testimonianza. Solo così potete in qualche modo essere sicuri di essere sulla via. E concludo veramente, perché il messaggio di questi miracoli è: restate tutti lì dove siete, anche con le dottrine contrarie alla Bibbia, no? Mentre la Bibbia dice: uscite da questa Babilonia, e siate tutti uditori della stessa parola e abbracciate tutti lo stesso Cristo, perché poi lui è venuto per questo. Questo è il vero ecumenismo.
Va bene, Michael, grazie Luigi per questo intervento. Grazie anche perché comunque il fenomeno dei miracoli è un fenomeno che in qualche modo le persone, noi esseri umani, vogliamo i miracoli, ecco. A volte ci teniamo a questo, e spesso anche la nostra fede è condizionata dai miracoli, e questo è purtroppo una cosa che su cui magari come cristiani dobbiamo lavorare. Cioè, prima di avere fede in Gesù Cristo ho bisogno di vedere un miracolo, o prima devo avere fede e poi avere un miracolo? È un gioco di parole particolare. Vorrei soltanto leggere velocemente, fratelli miei, una domanda che ci fanno da Facebook. Michela, grazie per la tua domanda, diceva lei. Chiedevo, ma se quasi tutti i miracoli sono dal male, cioè quanto forte è il male? Vorrei soltanto dare qualche secondo la parola a Daniela, Paolo e a Luigi, anche per se vogliono chiudere dicendo qualcosa di attinente alla tematica di oggi.
Allora, io penso che l'argomento è molto complesso ed ha bisogno di essere prolungato, allungato, perché ci sono tante risposte che è giusto che alla fine vengano date. Le risposte noi le troviamo nella Bibbia, anche perché, come diceva Michela, dal nostro discorso quasi sembra che i miracoli vengono più dal male che da Dio. Ecco. E dobbiamo, diciamo, avere gioia e ringraziare per quello che il Signore fa nella nostra vita. È importante il discorso della fede e del miracolo. Ci sono persone che arrivano alla fede dopo miracolo, ci sono persone che arrivano al miracolo. Le risposte sono tante. Dio conosce ognuno di noi e dà le risposte giuste. A volte deve fare un miracolo prima, a volte invece dicevo che, ecco, la fede sia precedente al miracolo, quindi è lui che sceglie. Allora, Paolo, in un minuto cosa puoi dire in chiusura?
Allora, io credo che dobbiamo vedere il miracolo anche da un'altra prospettiva, con la prospettiva che Dio vuole compiere miracoli nella nostra vita. E Dio vuole venirci incontro e darci quello che, di cui noi abbiamo veramente bisogno. E c'è una via che Gesù ha promesso. Gesù dice in Giovanni capitolo 15: dimorate in me e io dimorerò in voi. Poi dice: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate e vi sarà dato. Abbiamo bisogno di vivere questa esperienza con Dio, che non è l'esperienza eclatante della voce che suona dal cielo, che non è l'esperienza del boato, che non è l'esperienza che ho letto qualcosina di questo fatto che ha suscitato la domanda che abbiamo, ci ha dato questa risposta oggi. Questo stimolo oggi di Carlo Acutis, non abbiamo bisogno di quello, abbiamo bisogno di pace, abbiamo bisogno di serenità, di speranza, abbiamo bisogno di quella fiducia che ci fa vivere con leggerezza anche i più grossi problemi. Questi sono i veri miracoli di cui tutti possiamo usufruire vivendo la nostra relazione di fede con Dio e gustando la sua comunione giorno dopo giorno.
Salutiamoci, okay. Paolo, buona giornata, grazie a tutti.
Buona giornata, fratelli.
A presto, buona giornata.
Ottima conclusione, perfetto. Ciao.
Salve.
L'alba che illuminerà il mondo. Il tuo futuro nelle profezie di Daniele. A cura di Luigi Caratelli.